Immagino qualcuno di voi intuirà come voglio iniziare oggi, forse come al solito, ovvero ricordandoci la verità sul quale possiamo fondare poi tutto il resto della nostra vita. E la verità è che Dio ti ama. È sempre questa, è sempre vera, è sempre necessaria. Per noi, per la nostra mente, per i nostri cuori. Dio ti ama. Nelle paure, nell'ansia, nelle preoccupazioni, nei dubbi, Dio ti ama. Nella sofferenza, nella malattia, nelle attese, nella routine giornaliera o settimanale, Dio ti vede e Dio ti ama. Nelle relazioni difficili, in quelle rotte, in quelle disperate. Dio ti vede e Dio ti ama. Nel buio della notte e nell'aridità del deserto, sappi che Dio ti ama. Questa è la verità che voglio continuare a ricordarmi e ricordarci, la verità sulla quale possiamo fondare una nuova speranza, ricostruire fiducia, ricostruire gioia, ricostruire pace. Ricostruire anche amore. E oggi parlerò in modo particolare di una relazione, che è il matrimonio, un tema che mi appassiona tanto, ma ci tengo ad anticipare subito, quindi ancora un secondo, tenete le orecchie aperte per chi non è sposato, che è per tutti, quello che voglio dire. Ed è per tutti per due motivi. Uno, perché penso che e quello che il matrimonio rappresenta ci tocca tutti, e questo lo spiegherò poi meglio più avanti. E il secondo motivo è perché siamo in questa serie che si chiama Ho un amico che, e in modo particolare oggi voglio parlare per chi fra noi ha un amico che non crede nel matrimonio. Così, giusto per capire, chi di voi ha un amico che non crede nel matrimonio? Ok. Alcuni esempi, un amico che dice, vabbè, non fa niente, è come se siamo sposati. Oppure, non ho bisogno di una firma per dichiarare che ci amiamo. Il matrimonio è solo un'industria, mangia soldi. Oppure, se mi sposo poi cambio idea. È difficile poi. Oppure, quello che conta è che ci amiamo. Tutto il resto non c'entra. E l'importante è che lo sappiamo noi. Oppure il matrimonio è qualcosa che ha inventato la Chiesa, ha inventato la società. Oppure anche questo ho sentito, mi sposo solo per far contento mia nonna, far contenta mia nonna. O anche la famosa frase, il matrimonio è la tomba dell'amore. Ho sentito un amen? No. Ok. Penso che tanti dei nostri amici, e magari anche qualcuno qui ora, ha questi pensieri o magari tende a muoversi in questa direzione, e vi faccio vedere una dimostrazione statistica che questo è quello che sta succedendo in Italia oggi. E c'è questo bellissimo grafico, io amo i grafici, non so quanti di voi li amano, però mostra questa situazione italiana dove ci sono una serie di puntini blu, che sono il numero di matrimoni ogni anno in Italia dal 1995 a un paio d'anni fa. E come si vede, man mano i puntini stanno diminuendo, da più o meno 300.000, man mano stanno diminuendo. I puntini arancioni invece sono il numero di separazioni più i divorzi ogni anno in Italia, che invece nel 95 erano più o meno 80.000 e stanno crescendo. Le linee tratteggiate sono quelle che vengono dette le linee di tendenza, che approssimano un pochettino la tendenza in Italia di questi numeri. Ci sono un paio di salti, la legge sul divorzio breve nel 2015, il Covid che ovviamente ha fatto saltare un po' di cose, però la tendenza è abbastanza chiara. Nella società occidentale, questo è vero non solo in Italia, il numero di nuovi matrimoni ogni anno sta decrescendo continuamente, mentre il numero di divorzi o separazioni continua a aumentare. E il modello, quindi, che si evince da questo grafico, o grafici come questo, il modello di matrimonio che la società ci sta proponendo intorno, non è forse poi così convincente, o lo è sempre meno, e le alternative al matrimonio invece sono sempre più ragionevoli, sono sempre più accettabili dalla società. E questo penso che abbia già e avrà ancora di più un gigantesco impatto sulla prossima generazione. Ovviamente ho una figlia di 3 anni, una in arrivo, e chissà come sarà la situazione quando loro incominceranno a pensare a relazioni e matrimoni. Ma posso dirvi una cosa? Penso che hanno ragione. Penso che hanno ragione. Mi guardo intorno, guardo a matrimoni intorno a me, guardo alla società, come viene rappresentato il matrimonio, e dico, forse sì, anch'io non sono così convinto di questo modello. Il modello che la società mi mostra del matrimonio non è sufficientemente ragionevole o convincente per me. Eppure, come alcuni di voi sanno, sono sposato, avevo detto che ho una figlia, sono anche sposato da 12 anni, continuo a voler rimanere sposato, e quindi perché? Cosa c'è dietro questo pensiero? E penso sia una questione di modelli. Modelli che ci vengono proposti, sui quali poi noi facciamo scelte, abbiamo convinzioni, ogni modello porta con sé alcuni valori, alcune aspettative, convinzioni, priorità, pressioni, magari anche economiche, pressioni sociali, una questione di modelli, e il modello che la società ci sta proponendo in Italia oggi, e talvolta anche la Chiesa, non è così convincente ed entusiasmante. E non so se sto parlando solo di me o magari anche qualcuno di voi ha questi pensieri. E quindi forse è opportuno chiedersi se c'è un altro modello di matrimonio. Possiamo guardare ad altre società in giro per il mondo, con altre culture, altre strutture religiose, possiamo guardare ad altre epoche storiche, possiamo guardare ai vari modelli che possiamo trovare in giro, anche solo guardando in Italia 50 anni fa, matrimonio dei nostri nonni era molto diverso come aspettative, come visione, come significato da quello che invece stiamo vivendo noi adesso. E quindi possiamo studiare, confrontare vari modelli, ma se guardiamo alla Bibbia, ed è lì quello che vorrò fare oggi, ci accorgeremo, e spero di farvene accorgere anche a voi, che nella Bibbia si parla di qualcosa non solo alternativo, un modello alternativo, ma qualcosa di radicalmente diverso. Il matrimonio, presentato da Dio e descritto nella Bibbia, innanzitutto non è fine a se stesso, non è per la felicità del coniuge, non è per la preservazione della specie, non è per la stabilità sociale, non è per la stabilità economica, e non è per una migliore opportunità di crescita personale, ma viene descritto come un'ombra di qualcos'altro che invece è la realtà, che è più solido, che ha un valore diverso, un significato diverso, ha un'importanza diversa. Il matrimonio come un'ombra. E la Bibbia è un meraviglioso manuale del matrimonio, e ve lo consiglio a tutti, ma non parla del mio matrimonio, non parla dei nostri matrimoni, parla di un altro matrimonio. Noi non siamo il centro, non gira tutto intorno a noi, anche se Vodafone vuole farci credere il contrario, ma la Bibbia ci invita in tante occasioni, su tanti argomenti, a distogliere gli occhi da noi, ad alzare lo sguardo, a vivere in vista dell'eternità e confrontarci con un Dio eterno, con un Dio d'amore, con un Dio che ci vede, con un Dio perfetto. E quindi oggi vorrei provare proprio a fare questo, ad alzare lo sguardo insieme, e per quanto riguarda in modo particolare il matrimonio, e scoprire nella Bibbia, nella parola di Dio, qual è quest'altro matrimonio, il vero matrimonio. Quindi siamo pronti? Seconda pagina della Bibbia, incomincio proprio all'inizio. Il matrimonio è stato originariamente istituito, creato da Dio, al sesto giorno della creazione, tra un uomo, Adamo, che aveva tratto dalla polvere, e una donna, Eva, che aveva tratto dal fianco di Adamo. E il famoso versetto che sancisce questo in Genesi 2 dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Questa è la prima volta che si parla del matrimonio nella Bibbia, ma credo che il matrimonio, l'idea del matrimonio arriva da molto più lontano e da molto più in alto. E ascoltavo di recente un bellissimo, interessante podcast sull'Apocalisse, di una brillante autrice, si chiama Nancy Guthrie, che parlava con un autore, professore cristiano, si chiama Jonathan Gibson, e lui diceva questo, che l'intera storia biblica si potrebbe riassumere in una frase. Diceva che la Bibbia si può assumere come il regno di Dio in una nuova creazione sotto o assoggettato, amministrato da suo sposo, da suo figlio e una sposa, in attesa del riposo sabbatico. Lo ripeto, che mi sono incartato e così rientra anche meglio. Il regno di Dio in una nuova creazione sotto a suo figlio e la sua sposa, in attesa del riposo sabbatico. E lo spiegherò un po' meglio questo aspetto, però l'intera storia biblica. C'è un regno, c'è una nuova creazione, c'è un figlio e una sposa e c'è un riposo. Regno, creazione, figlio con la sposa e riposo. E quindi vorrei velocemente percorrere la Bibbia, toccare solo alcuni principali esempi che vanno un pochettino ad avvalorare e dimostrare questa tesi, questa descrizione. E quindi in principio, come ho detto, c'era Adamo, figlio di Dio. E come viene descritto nella genealogia di Gesù nel Vangelo di Luca, quindi Adamo, un figlio di Dio, che con la sua sposa, Eva, sono nel regno di Dio, nel giardino, e stanno gustando il riposo sabbatico. Dio in quell'occasione gli chiede di trattenersi dal mangiare da un albero, quello della conoscenza del bene e del male, e per poter gioire mangiando da un altro albero, quello della vita eterna. In termini teologici, si potrebbe dire che Adamo ed Eva erano perfetti, ma non ancora pienamente maturi nel processo di glorificazione. Erano stati creati in uno stato di innocenza, ma nella strada verso la glorificazione, penso che sappiamo tutti, hanno fallito. Adamo, figlio di Dio, ha permesso alla sua sposa di essere sedotta e quindi allontanata insieme a lui dal giardino, da questo regno di Dio, dal giardino di Dio. Poi passano un po' gli anni, abbiamo tutta la storia del popolo di Israele dell'Antico Testamento, che viene descritto, il popolo di Israele viene chiamato come il primogenito figlio di Dio. Questo è come Mosè ne parla quando va da Faraone prima dell'esodo dall'Egitto. Quindi Dio dice: Israele, lascia andare perché è il mio primogenito. Quindi Israele, figlio di Dio. Un popolo che Dio si è scelto fra tutte le nazioni per essere di benedizione, per portare tutte le nazioni ad adorare Dio, ma anche lì Israele, sappiamo, per chi ha letto un po' l'Antico Testamento, che fallisce clamorosamente più e più volte in questa missione. E poi ci sono anche altre storie, magari più personali e singole, ne dico solo una, giusto per divertimento, mi state divertendo, immagino, in questo momento. E Salomone, il potente re di Israele, quello che ha costruito il primo tempio a Dio a Gerusalemme, che sposa la figlia del faraone, ma invece che convertirla all'adorazione di Dio, cosa succede? Che alla fine della vita di Salomone è lui ad adorare altri dei, altri idoli. Ma Israele, nell'Antico Testamento, viene presentato anche con un'altra immagine. Ho detto che c'è l'immagine del figlio, ma un'altra immagine usata molto in tutto l'Antico Testamento è quella della sposa. E lo possiamo leggere, ad esempio, in alcuni libri profetici, in modo particolare, Geremia, Ezechiele, Osea, tanto, poi il Cantico dei Cantici. Quindi Israele come il figlio che ha fallito nel guidare le altre nazioni all'adorazione di Dio, ma anche viene parlato di Israele come la sposa, dove Dio viene descritto a questo punto come il marito, che invece è fedele, che invece è appassionato, che è geloso, con accezione positiva di questo termine, che non rompe mai la sua parte del patto, ma che è offeso e ferito dai continui tradimenti e infedeltà della moglie di Israele. È per questo che molto spesso nei libri profetici c'è Dio che richiama a una fedeltà coniugale il popolo di Israele. Uso proprio questa immagine, questi termini. E quindi l'Antico Testamento si chiude con questa tensione dell'attesa. Vi ricordate il regno di Dio, nuova creazione, lo sposo, il figlio e la sposa in attesa di questo riposo sabbatico. E quindi l'Antico Testamento si chiude con questa tensione di questa attesa di un figlio che Dio possa, di un figlio di Dio che possa guidare fedelmente la sua sposa ad adorare Dio. Questa tensione, anche questo penso non sia una sorpresa, in chi si potrà mai risolvere? Qual è la risposta di questa tensione? Gesù. L'immagine nell'Antico Testamento del matrimonio tra Dio e il popolo di Israele viene ripresa più volte e trova compimento e forma nel Nuovo Testamento nel matrimonio fra Gesù Cristo e la sua Chiesa, la sua sposa, il suo popolo, i suoi discepoli. Un passaggio, anche questo, molto famoso. E perciò l'uomo, è Paolo scrivendo agli Efesini che riprende proprio quel versetto che ho letto prima di Genesi, e quindi dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. E poi dice: questo mistero è grande. E dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Il mistero del quale Paolo parla riguarda il matrimonio fra Cristo e la Chiesa. L'unione nel matrimonio fra un uomo e una donna è qualcosa sotto gli occhi di tutti che capiamo più o meno abbastanza, qualche volta, a volte insufficientemente, però che abbiamo una comprensione, ma che ci serve per poter capire meglio invece un'altra relazione, è immagine di qualcos'altro, immagine del matrimonio celeste, il matrimonio più in alto di noi fra Cristo e la Chiesa. È il mistero che era stato tenuto nascosto per secoli. Con Gesù si è manifestato ed è questa unione fra Gesù, appunto, e la sua Chiesa, proprio come se fosse un matrimonio. Ed è questo il concetto che può infondere un significato e valore e non semplicemente un'alternativa ad altri, ma radicalmente diverso al matrimonio qui sulla terra, ai nostri matrimoni, al matrimonio in questa società. La Bibbia ci dice che Dio creò il matrimonio per essere un'immagine di un'altra relazione, per essere una freccia che indica qualcos'altro. Il regno di Dio in una nuova creazione sotto a suo figlio e la sua sposa, in attesa del riposo sabbatico. Dove Adamo aveva fallito nell'accompagnare la sua sposa con sé in un processo di glorificazione, Gesù è venuto e ha vinto. E non ha semplicemente ripristinato la situazione originaria, ma sta portando a compimento questo processo di glorificazione. Ci vuole portare ad un altro livello, da un giardino a una città, dall'Eden al Paradiso. Vangelo di Giovanni, ho detto che saltavo un pochettino in tutta la Bibbia, ci riporta il primo e famoso miracolo di Gesù al capitolo 2, proprio durante una festa di matrimonio, e la trasformazione, immagino che abbiate sentito parlare un po' tutti, dell'acqua in vino. Durante la festa, che durava giorni, è finito il vino e poi per chi riceve il merito del buon vino che arriva, sappiamo che la responsabilità di portare il vino era del marito, e quindi finisce il vino, ma non è un problema perché Gesù è lì. Gesù, il vero sposo, il suo sposo fedele, è lì e si mostra per la prima volta nella sua potenza, facendo il primo miracolo. E poi il capitolo successivo, capitolo 3, c'è Giovanni Battista che parlando proprio di Gesù, questo è quello che dice: colui che ha la sposa è lo sposo. Ma l'amico dello sposo, che è presente, lo ascolta, si rallegra vivamente alla voce dello sposo. Questa gioia, che era mia, è ora completa. Lo sposo, che stavano aspettando, è arrivato. è Gesù. Giovanni Battista è chiaro, è lui. Io sono l'amico e ho grande gioia che lui è arrivato, lo sposo è arrivato. Ma ora noi, dopo che è arrivato Gesù, siamo ancora in una fase di attesa. Regno di Dio, nuova creazione, figlio, la sua sposa, in attesa del riposo sabbatico. Come c'è un termine, fidanzati, come se fossimo fidanzati in attesa delle nozze. Gesù ci sta preparando per sé. Anche di questo ne possiamo leggere, stavolta nelle lettere scritte da Paolo, in Seconda Corinzi, infatti, e qua è Paolo che scrive, sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. E poi ancora, Efesini, mariti, amate vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé un giorno, gloriosa, senza macchia, senza ruga, o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Ora noi, così come Paolo, ancora noi in questo periodo siamo in un periodo di attesa, siamo in un periodo di preparazione, di purificazione, di santificazione, siamo fidanzati in attesa. E quindi Genesi, popolo di Israele, i Vangeli, le lettere e poi, come finisce la Bibbia, con l'Apocalisse. Ed è qui che voglio anche andare per finire tutto il percorso e per farvi vedere che la storia di questo matrimonio è intessuta in tutto l'arco temporale della Bibbia, in tutta la Bibbia, in tutta la storia. Noi siamo la sposa, anzi siamo la fidanzata, nell'attesa dell'arrivo dello sposo e delle nozze. Gli ultimi quattro capitoli dell'Apocalisse, bellissimi, ve li consiglio, dal 19 al 22, leggiamo che le nozze arriveranno, leggiamo proprio di queste nozze, e leggiamo che finalmente il matrimonio sarà consumato. Apocalisse 19, rallegriamoci, esultiamo, diamo a Dio la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, si fa riferimento a Gesù, sono giunte le nozze di Gesù e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, perché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Qua sta descrivendo quando finalmente, da quel giorno, il regno di Dio, in una nuova creazione, sotto a suo figlio e la sua sposa, non più in attesa del riposo sabbatico, ma in compimento e godimento di quel riposo sabbatico. Apocalisse 21, ancora. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non c'era più. Vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio. Pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dei loro occhi. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose del prima sono passate. Ecco, io sto facendo tutto nuovo. La sposa è una città. La sposa sono delle persone che vivono in questa città. La sposa siamo noi, i discepoli di Gesù. Quelli che aspettano con speranza il suo ritorno. La fine della Bibbia, che ho appena letto, è in realtà un nuovo inizio. È un nuovo inizio di una nuova creazione, di un matrimonio con Cristo, dove non ci sarà più il finché morte non ci separi. Non ci sarà più la morte. Con lo sposo migliore che possiamo mai sognare. Se magari qualcuno di noi, qua mi metto anch'io, non piace molto l'idea di essere la sposa, lo capisco, anch'io la vivo un po' così, perché magari mi immagino vestito di bianco, con la gonna, il velo davanti a un fiore in testa, lo capisco, ma possiamo parlare, per aiutarci, con una fidanzata in attesa delle nozze, e parlare, cercare di capire, chiederle della gioia che sta provando, della trepidazione, delle emozioni, di questa attesa dell'amore, della passione che c'è. E forse possiamo anche pensare alla esclusività che Gesù vuole, della relazione che Gesù vuole instaurare con ciascuno di noi. Possiamo pensare al suo amore incondizionato. Possiamo pensare al sacrificio che ha fatto per costruire, per proteggere, preservare la sua relazione con noi, alle promesse, al patto, alla certezza delle sue verità, alla missione che insieme a lui ci ha dato l'onore e la gioia di compiere. Proviamo a pensare a questo. E forse l'essere sposa incomincia a piacerci di più. Con questa panoramica è corsa letteralmente dal principio alla fine della Bibbia. Spero di aver dimostrato, almeno avervi fatto intuire che forse, come dicevo all'inizio, quando parliamo di matrimonio, di che cos'è, del suo significato, del suo valore e scopo, molto spesso, e anch'io sono mancante in questo, molto spesso stiamo parlando di qualcosa che non è in realtà il matrimonio, è qualcosa distante dal vero matrimonio. Ed è per questo che vi invito, ci invito, quando parliamo con quell'amico, con quell'amica, con quel collega, con uno sconosciuto in fila in posta, che vi dice che non crede al matrimonio, di dirglielo che ha ragione. Dirgli, anch'io non credo al matrimonio che tu hai in mente. Io credo a un altro modello, credo a un altro matrimonio, che ha lo stesso nome, ma è completamente diverso. È molto più bello, molto più alto, molto più glorioso, molto più ricco, molto più eterno, di 40, 50, 60 anni. E ha una profondità e portata che solo un Dio eterno, un Dio buono, un Dio d'amore può dare. E quindi la sfida per me oggi e per chiunque di voi sia in una relazione affettiva in questo momento, che possiamo viverla alla luce di questo modello divino. Siamo ombre di qualcos'altro. È la chiamata ad essere riflessi, come in uno specchio, i più nitidi possibili della realtà, del vero matrimonio. Ad essere delle frecce che puntano a qualcos'altro. E ciascuno di noi, penso che di noi che è in coppia, penso sappia dov'è mancante in questi aspetti. E in questa chiamata, anche a partire dalla luce di questa realtà, penso che con questa luce possiamo vedere come tante delle proposte che vediamo intorno, che ci vengono dette, che vengono portate avanti da persone che abbiamo intorno, sono forse una deformazione del vero matrimonio e lontane dal piano di Dio. Poligamia. In Italia è reato, non è sempre stato così e non è dovunque così. Infedeltà coniugale. In Italia questo, tra l'altro, non è più reato. Divorzi. Abusi di vario tipo, a vari livelli nel matrimonio. Maltrattamenti. E poi ancora intimità sessuale prima del matrimonio, convivenza, relazioni fra persone con direzioni eterne diverse o opposte, il basta che ci amiamo, oppure all'opposto il basta che non divorziamo e poi si vivono due vite parallele, indipendenti, senza intimità a vari livelli, senza scopo e direzione comune. Forse tutte queste e ancora altre, alla luce del vero matrimonio, possiamo vedere come deformazione. Vi guardo. Capisco che per alcuni di voi, e posso immaginare per altri che non vi conosco, quando si parla di relazioni romantiche, si tratta di parlare di cose molto complesse, stratificate. E posso quindi capire che in qualcosa che ho detto voi possiate essere sentiti feriti o offesi o che ho toccato aree molto sensibili. lo capisco, ne sono cosciente, ne ero cosciente mentre scrivevo queste cose, ne sono cosciente adesso guardandovi e dicendo. Quindi io qua sto parlando e voi non mi state interrompendo, vi ringrazio di questo, ma sono disponibile ad ascoltarvi, a darvi altrettanto tempo ed ascoltarvi e parlare insieme di quello che pensiamo che la Bibbia dica. Magari voi pensate diversamente. Sulle implicazioni eventualmente che quello che la Bibbia dice deve avere poi sulla nostra vita, su quest'area della nostra vita, per permettere a Gesù di essere Signore in tutte le aree della nostra vita. Quindi possiamo riparlarne, anzi potete parlarne perché io ne ho già parlato, e possiamo confrontarci. Forse potrebbe essere difficile quello che Dio ti sta chiedendo. Che ti sta suggerendo, potrebbe essere quello che il vero sposo ti sta dicendo per prepararti per l'eternità. Avevo detto all'inizio che non avrei parlato solo alle coppie, voglio ripeterlo ancora adesso, proprio alla luce del fatto che non ho parlato dei nostri matrimoni, non ho parlato del mio matrimonio. Ma del fatto che siamo invece tutti invitati ad essere la sposa in un altro matrimonio, ad essere la fidanzata di Cristo in attesa delle nozze. Quindi, Giovanni capitolo 2, c'era Giovanni, abbiamo visto il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino. Giovanni capitolo 2. Al capitolo 3 c'era Giovanni il Battista che dichiarava che Gesù è lo sposo. E poi abbiamo Giovanni, capitolo 4, dove c'è la storia di un'altra donna, forse la più improponibile candidata a diventare ancora moglie, con un passato conosciuta come la donna samaritana, con un passato matrimoniale terribile, 5 matrimoni alle spalle falliti, mariti che l'hanno ripudiata più volte. Una relazione nella quale stava in quel momento anche discutibile. Emarginata, rigettata dalla sua comunità, dalla società ebraica, era samaritana. Probabilmente non sappiamo tante altre cose della sua vita. Però alla quale questa donna, Gesù, si avvicina e si offre come lo sposo, che lei non ha mai avuto, e del quale è estremamente assetata. Lo sposo che la purificherà e la disseterà completamente, pienamente, per sempre. Questo è quello che Gesù le dice. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà per lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. Questo invito di Gesù è aperto ancora adesso per tutti noi. Avviciniamoci a Lui, rispondiamo alla Sua chiamata. Chiediamogli della Sua acqua, chiediamogli di essere lavati, di essere trasformati, di essere soddisfatti in Lui. Chiediamogli di guarirci, chiediamogli di guidarci, di prepararci come la Sua sposa per sé. Chiediamogli di appartenergli. Chiediamogli di poter diventare fonti di acqua viva, di